La 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 la.
Voi a te se mai contenta, vai a voi. Voi che vanno a te. E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca. Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Ebbene, impatto va a cominciare, sono le 17.35 e stiamo sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa. La scaletta della trasmissione di oggi, come avevamo annunciato qualche minuto fa, è un po' scarsina. Faremo alcune riflessioni, alcuni aggiornamenti su questo nuovo versante, filone di mobilitazioni e di inchiesta che riguarda tutta la vicenda delle biomasse e dei biogas. E continueremo con alcuni aggiornamenti su quella che è la tristemente nota come, insomma, post Malagrotta, la discarica che dovrebbe aprire per sostituire quella di Malagrotta. Arriviamo alla fine dell'anno e nel giro di una settimana appare una scadenza abbastanza importante da questo punto di vista. Ne parleremo un po' più completamente dopo la musica. Get it. Feel the funk, yo. Let it flow.
Torniamo a Impatto, Radio Onda Rossa, il 24 dicembre, buon Natale a tutti gli ascoltatori. E iniziamo con degli aggiornamenti per quel che riguarda il versante biomasse. Allora, oggi che abbiamo un po' più di tempo, volevamo fare un attimo una chiacchierata su che cosa vuol dire biomassa, sul perché si attacca su questo versante.
Biomassa e biogas.
Biomassa, biogas, bioschifezze varie, insomma. Su perché si attacca su questo versante? Noi eravamo rimasti che quest'estate un decreto del ministro Pastria, ministro ormai in via di dimissioni, ha tagliato gli incentivi al solare per spedirli dritti dritti al finanziamento della combustione di biomasse, biogas, biomasse che possono essere solide.
Spieghiamo agli ascoltatori di che natura e che nome hanno questi incentivi, insomma, il giro dei soldi. Ci riferiamo ai certificati verdi.
Non sono propriamente certificati verdi, sono finanziamenti. Allora, mentre i finanziamenti degli inceneritori CIP6 che ci sono stati fino al 2005 circa, o 2007 mi sembra, Erano dei finanziamenti che partivano dal 7% della bolletta elettrica che tutti noi pagavamo, quindi andavamo a finanziare col 7% della nostra bolletta l'incenerimento di rifiuti. Adesso il finanziamento alle centrali biogas è una voce della bolletta del gas, sarà una voce della bolletta del gas, un incremento percentuale che riteniamo più o meno della stessa entità.
Che però gode ugualmente dei vantaggi della produzione di energia elettrica e anche quindi anche dell'immissione nella rete di questa energia elettrica, che gode anche dei certificati verdi, che è un'ulteriore contribuzione pubblica a questo tipo di recupero energetico.
Sì, allora diciamo prima di tutto che le centrali a biomassa, a biogas... sono delle centrali che funzionano con la combustione di questo materiale che viene deciso a norma di legge, non è che scientificamente c'è una definizione per questa roba, quindi volta per volta, ministro per ministro, cambierà la composizione di questa roba.
Volta per volta, ministro per ministro, azienda per azienda.
Azienda per azienda, vabbè, fondamentalmente è Mondezza, lo sappiamo, però volevamo arrivarci con calma. E quindi... diciamo che in generale le centrali che bruciano questo tipo di schifezze sono centrali più piccole, non sono grandi come un inceneritore, possono essere sono finanziate soprattutto le più piccole. È un finanziamento che man mano decresce dall'1 megawatt fino ai 22-25 megawatt, dopodiché i finanziamenti crollano, quindi dalla soluzione un grosso inceneritore si è passata alla soluzione di tanti piccoli inceneritori.
E ricordiamo a tutti gli ascoltatori come proprio il progetto più grande messo in cantiere per ora nella provincia di Roma è proprio quello da 24 megawatt nella zona di Maccarese. E siamo convinti, insomma, purtroppo questo tipo di impianti godono di una facilitazione dal punto di vista amministrativo del proprio iter.
Sì, dicevamo anche che appunto nello stesso decreto che ha pensato a finanziare questo tipo di impianti con gli incentivi che prima erano dati al solare, perché quest'estate la proliferazione di pannelli fotovoltaici spesso anche a costo della cementificazione del suolo ha però portato ad un abbassamento della richiesta verso le centrali a carbone, a olio combustibile e a turbogas, e questo ha fatto scattare una serie di allarmi all'interno degli industriali italiani, perché si rischiava proprio di chiudere vere e proprie centrali.
Quindi un settore economico in espansione ha messo in discussione i vecchi standard di produzione energetica.
Sì, è stato quindi troncato e si è passati a rifinanziare i vecchi standard, anche se in maniera un po' più piccola, cioè in maniera più diffusa e meno concentrata sul territorio, anche perché la tipologia della richiesta dell'energia elettrica è cambiata in Italia. Non abbiamo più le grandi industrie che consumano una gran quantità di energia, sono state più o meno tutte delocalizzate in giro per il mondo, e quindi
abbiamo milioni di condizionatori l'estate accesi.
Abbiamo milioni di condizionatori sparpagliati in tutto il territorio senza soluzione di continuità, cementificando un po' ovunque a cavolo di cane.
E quindi, insomma, la necessità di energia elettrica proprio nel periodo estivo veniva sopperita dai pannelli solari, che funzionano con un regime più ottimale, visto che hanno maggiore esposizione, e questo meccanismo rischiava di far crollare i costi dell'energia e anche quindi anche le nostre bollette e
più che altro proprio la chiusura
e
la
portare
chiusura
alla chiusura di centrali che sono aperte e funzionano probabilmente in maniera artificiosa solo grazie a questo tipo di aiuti. E quindi, insomma, anche che tipo di progetto energetico ha questo paese, che insomma produce energia praticamente inutili a costi molto più elevati per far arricchire una lobby che cerca di difendersi anche dai tempi che cambiano.
E quindi è partito questo attacco. Una volta partiti questi finanziamenti, i progetti di questo tipo di impianti sono proliferati su tutto il territorio nazionale in maniera esponenziale. E solamente nella provincia di Roma si parla di 165 progetti di centrali. noi, uno stacchetto musicale?
Sì, sì, noi di questi 165 ne abbiamo affrontati in questi mesi almeno 4-5.
E adesso andremo dopo lo stacchetto musicale ad approfondire un altro di questi progetti sui Monti Simbruini.
Insomma, la canzone va concludendo, torniamo in onda e come ci eravamo lasciati continuiamo con questo approfondimento su questa vicenda degli impianti a biogas e a biomassa e anche aggiornamenti sulle mobilitazioni dove insomma questi impianti vogliono essere costruiti e dovranno sorgere.
Sì, allora quali sono gli impianti che vengono finanziati da questo decreto? Sono gli impianti a olio vegetale esausto, quindi si può pensare a olio, avanzi di olio per fritture, ma un sacco di anche lavorazioni di olio, un sacco di altre cose che non è ben chiaro che cosa siano. Solo i Castelli Romani sono in progetto due di queste centrali a partire dalla stessa cordata imprenditoriale. E ce ne sono molte altre in giro per tutto il Lazio. Poi abbiamo le centrali a biomassa solida, che sono centrali che possono essere a cippato di legna, additivi vari, che poi adesso andremo ad approfondire che cosa sono, oppure anche a mais e altre piantagioni che andranno coltivate appositamente.
E poi, insomma, non ci scordiamo che dalla frazione umida del rifiuto c'è anche questa generazione di impianti che attraverso la fermentazione,
la digestione anaerobica,
permette la produzione di gas che una volta bruciati producono a loro volta energia elettrica.
Sì, si mette questa strana cosa che non si capisce bene che cosa sia dentro questi grossi silos. Il gas che ne deriva viene pompato a un motore che lo brucia e genera energia elettrica.
E quindi insomma abbiamo fatto un ventaglio di proposte industriali per il trattamento di quella che è poi è la frazione umida del rifiuto o comunque sostanze organiche.
Sì, così sei arrivato a bruciare il 100% del rifiuto, perché diciamo che il CDR viene portato all'inceneritore e la parte secca rimanente alle centrali a biomassa, la parte umida alle centrali a biogas e l'olio alle centrali a olio. Quindi hai bruciato il 100% del rifiuto, hai fatto il 100% della cenere, il 100%
probabilmente hai fatto anche il 100% di raccolta differenziata per fare questa operazione. E invece purtroppo questi impianti, proprio per la impurezza dei materiali che vengono stoccati, creano ancora più danni di quelli che già normalmente possono portarne, perché la fermentazione di una frazione umida dei rifiuti di bassissima qualità provoca attraverso la fermentazione la produzione di rifiuti speciali veramente pericolosi.
L'importante però è che cosa ci si infila dentro queste cose, e quindi capiamo a norma di legge che cos'è che ci si va a buttare.
Allora, vediamo un po' realmente cos'è una biomassa. Allora, la definizione teorica sarebbero vegetali che non contengono inquinanti, quindi residui di concimi chimici, di serbanti, pesticidi, ricadute di polveri, eccetera, e la cui ricrescita è più veloce rispetto al consumo che se ne fa, o almeno più o meno siano uguali. Un'altra necessità è quella che in teoria, diciamo, il materiale dovrebbe arrivare da distanze quanto mai ridotte. Beh, questa insomma
a chilometri zero.
A chilometri zero, sì, come piace dire ultimamente. Appunto, questo diciamo sarebbe la definizione teorica, quasi astratta, possiamo dire. E infatti, insomma, è una roba che in realtà non esiste quasi mai. E quindi, diciamo, come si fa effettivamente a far funzionare una centrale a biomassa, visto che appunto, diciamo, la materia prima sembrerebbe, insomma, essere più o meno irreperibile. Allora, che cosa si fa? Si decide di fare un decreto legislativo che rende biomassa più o meno qualsiasi cosa. Infatti, secondo un decreto legislativo 29 dicembre 2003, numero 387, articolo 2, recita: ai fini del presente decreto, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali urbani. E inoltre, poi l'articolo 17 aggiunge: sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile e di combustibili derivati dai rifiuti, ovvero i CDR.
Quindi, insomma, come al solito, sulle classificazioni che vengono proposte su appunto tutto quello che concerne il mondo dell'immondizia, stiamo sempre in un ambiente molto fumoso e poco chiaro, dove molto spesso le immondizie si intrecciano una con l'altra fino a poi a diventare quello che di solito è il tal quale, cioè lo schifo classico.
Silent night, yes, a holy night, until Mr. Claus turned into Santa motherfucking right.
We'll be right back. the end.
Mamma mia, che porcheria che abbiamo passato!
Un grande
però,
pezzo, un grande pezzo.
Sì, buon Natale a tutti.
E anche buon anno.
Sì, siamo in tema di monnezza, insomma.
Torniamo in diretta Impatto, sono quasi le 6. E abbiamo parlato, prima di passare questa zozzeria inusitata, abbiamo parlato di biomassa e biogas. Questo perché ci è arrivata una novità su, per quel che riguarda i Monti Simbruini. Che è successo? È successo che il comune di Trevi nel Lazio ha dato autorizzazione, ha autorizzato la Aniene Green Net, qualunque cosa si celi dietro questa sigla, allo sfruttamento dei boschi, delle faggete dei Monti Simbruini tutto attorno al comune. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il bosco verrà utilizzato a scopo industriale per produrne appunto della biomassa. Biomassa che abbiamo visto poi si allungherà con altre cose provenienti dalla gestione dei rifiuti solidi sia urbani che industriali. Quindi la popolazione si è preoccupata perché già abbiamo una zona fortemente sfruttata, perché proprio nei Monti Simbruini le sorgenti vengono sovrasfruttate da ACEA, tanto che hanno totalmente prosciugato il laghetto del Pertuso per portare l'acqua ai comuni del Lazio con troppa abbondanza di troppa concentrazione di arsenico nelle falde acquifere. Quindi l'acqua dei Monti Simbruini viene spedita negli acquedotti, soprattutto dei castelli romani e anche di Roma.
Insomma, abbiamo anche raccontato un mesetto fa della notizia del prosciugamento di uno dei bacini idrici dei laghetti che forniscono l'acqua all'acquedotto che permette alla popolazione Castelli Romani di bere, e questi laghetti erano praticamente completamente essiccati e prosciugati, e quindi era rimasta lì giusto una buca nel terreno.
Sì, la famosa acqua romana, insomma.
Sì, che non viene più nemmeno dal Lazio, viene ormai direttamente dall'Abruzzo.
Vabbè, questo è più o meno, stiamo parlando di una zona, la zona di Subiaco, a nord della provincia di Roma. E dunque, e quindi siamo rimasti che questa zona già sovrasfruttata intensivamente per quel che riguarda le falde acquifere andrà ad essere sfruttata anche per quel che riguarda l'utilizzo industriale dei boschi di faggio tutto attorno. E questo viene giustificato con l'adesione del comune di Trevi nel Lazio al protocollo di Kyoto. Il che però vuol dire che nel momento in cui si usa a scopo industriale questa faggeta e si è aderito al protocollo di Kyoto, il protocollo di Kyoto prevede anche che ciò che viene utilizzato come combustibile debba anche attenersi, come abbiamo detto poco fa, alla richiesta dei chilometri zero. Quindi se i boschi di faggio dei Monti Simbruini vengono sfruttati e bisogna spostare questo combustibile a chilometri zero, sempre là bisognerà fare una centrale. Il comune di Trevi nel Lazio ha detto no. Noi facciamo solamente una piattaforma di smistamento per il cippato, che prevede anche un via vai di tir e altre schifezze varie, però da quelle parti dovrebbe esserci il progetto di una centrale e vedremo, vi aggiorneremo per quel che riguarda futuri sviluppi per le centrali a biomassa nei Monti Simbruini.
Quindi è evidente il rischio di fornire un carburante che poi non può circolare sul territorio e quindi va utilizzato
in loco.
Quindi tutto questo grazie al fantastico protocollo di Kyoto, che dire che è un escamotage vergognoso per far finta che tutto va bene, insomma,
sì,
dire poco.
È proprio lì a Kyoto che si è coniato il termine green economy, grazie di cuore.
E allora vi lasciamo con un altro brano e ci risentiamo tra qualche minuto.
When you go home, you will say, they were the loudest band you saw tonight. And although tonight is supposed to be K-Rock's Acoustic Christmas, I was just talking to Brett,
And for the meantime, we're just going to call it K-Rock's Agnostic Christmas. Give it up for Bad Religion!
E dopo qualche problema tecnico con la playlist natalizia, prima di ricominciare a parlare insomma degli argomenti in trasmissione, ricordiamo che il 31 dicembre ci sarà il Capodanno per Radio Onda Rossa. E le iniziative cominceranno dalla mattina alle 10 con un presidio a Re Bibbia, all'incrocio tra via Bartolo Longo e via Maglietti, e continuerà con i festeggiamenti dalle 22:30 al centro sociale Agrobax, che si trova a via della Vasca Navale 6, e alle 24 concerto del Muro del Canto. E quindi iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa con per Marina e Alberto Liberi.
Thank you. all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. Hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day.
Hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. Hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas day. It's here Christmas Day. Hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas Day.
E ci arrivano i complimenti per la selezione musicale natalizia che è stata fatta, che anche in questo, nel caso di questa traccia, è di una bruttezza orripilante. Però grazie, li accettiamo con piacere. Ringrazia Daniele.
Beh, certo, non possiamo fare altro che ringraziare. D'altronde, diciamo, questo è il nostro modo per augurare buon Natale.
Sì, e festeggiare la nascita di nostro Signore.
Beh, giustamente, insomma. E un po' di ironia, visto la pesantezza del clima natalizio e delle lucette appese per le strade di città e paesi, insomma, un po' per sdrammatizzare, passiamo un po' di robaccia. E quindi, dopo aver passato un po' di robaccia, cercheremo invece di raccontare qualcosa di un po' più serio. E purtroppo le ultime novità su quello che è ormai una telenovelas, cioè il futuro della discarica di Malagrotta, proprio durante la fine dell'anno vede una improvvisa e probabilmente spiacevole accelerazione, perché proprio notizia di oggi, è passato l'emendamento dentro la spending review e tutti i decreti connessi, che permette al ministro Clini, il 1° gennaio 2013, di nominare un super commissario all'emergenza rifiuti di Roma. Quindi sulla stampa il dibattito è molto acceso. A quanto pare questa carica verrà assegnata al attuale commissario, che è il commissario Sottile, che il 31 dicembre scadrà, e il 1° gennaio, grazie ai poteri proprio concessi al ministro Clini dall'ultima, insomma, tornata di leggi che è stata approvata prima della caduta di questo governo, che poi aveva in realtà una maggioranza ben più ampia di quella di qualunque altro governo precedente, e vabbè, e sarà in grado di, appunto, nominare questo supercommissario. Bisognerà capire bene quali poteri saranno concessi a questo personaggio, che a quanto pare potrebbe essere sempre Sottile. In questa vicenda, che perdura ormai da più di 2 anni, poi si inseriscono alcune situazioni e alcuni avvenimenti veramente molto sconvenienti e che danno il segno invece del tessuto mafioso che pervade l'economia legata allo smaltimento dei rifiuti, perché la gara d'appalto per lo smaltimento di 1100 tonnellate di rifiuti indifferenziati promossa dall'AMA per appunto e insomma in maniera molto profumatamente pagata con i nostri soldi è andata deserta. E, insomma, un caso unico nella storia delle gare d'appalto.
C'era da spartirsi una torta e nessuno si è presentato, il che è bizzarro. Cioè, proprio la torta che andava a discapito degli interessi di Manlio Cerroni, guarda caso, è stata disertata.
Nessuno ci aveva fame.
Che strano.
E quindi, insomma, questa gara d'appalto per smaltire un pezzo dei rifiuti che a quanto pare sono di proprietà di un singolo gruppo industriale è andata deserta e nessuno ha il coraggio forse di mettersi contro questi interessi. Andando deserta, insomma, ha scaturito il solito contorno di polemiche all'interno delle forze istituzionali. Tra poco più di 2 mesi probabilmente ci saranno le elezioni, anche quelle regionali, e lo scontro è veramente molto molto acceso.
Sì, bisognerà anche capire un attimo che tipo di poteri avrà questo commissario, se avrà i poteri di reperire finanziamenti o se avrà solamente i poteri di forzare le procedure autorizzative. Comunque, in una situazione in cui abbiamo in moltissime zone della provincia di Roma e non solo impianti autorizzati ma non finanziati, impianti in via di autorizzazione, altre cose arenate e vari ricorsi vari, avere un commissario che inizierà a spingere dipenderà come, dove e perché potrebbe provocare una serie di reazioni e noi sicuramente riporteremo tutto nei prossimi mesi.
Eh sì, insomma, i poteri che verranno assegnati a questo personaggio possono influenzare pesantemente la vita di migliaia di persone su questo territorio. Ricordiamo come proprio il commissario Sottile, che probabilmente verrà incaricato e a cui verrà assegnata questa nuova carica, continua a ripetere che l'opzione Monti dell'Ortaccio è probabilmente l'unico sito idoneo per loro e anche nella disponibilità della controparte.
Posto ovviamente la realizzazione dell'inceneritore d'Albano, che a quanto dice Sottile, se non è stato realizzato non è certo colpa delle amministrazioni locali, è colpa di qualcun altro che rompe un po' le palle da quelle parti da 6 anni a questa parte.
E quindi bisogna stare ben attenti a questi nomine e a questi personaggi, perché probabilmente cercheranno di fare il lavoro sporco che fino invece a questo punto hanno fatto altri oscuri figuri, che invece sono stati messi un pochino all'angolo, fortunatamente.
Sì, i nostri bravi dirigenti regionali, che sono gente che solitamente non si conosce, non appare sui manifesti elettorali quando ci sono le elezioni, e invece zitti zitti lavorano nell'ombra. Uno di questi è Fegatelli, il dirigente regionale per quel che riguarda i rifiuti, l'ambiente, e un altro invece è De Filippis, che è finito in mezzo ad uno scandalo riguardante assunzioni facili all'interno della regione Lazio.
E quindi, insomma, ne parleremo un po' più dettagliatamente e vi beccate quest'altra canzone.
Little Lep, where have you been?
Naughty, naughty.
Hey, that's right. Oughta naughty you. Keeping me from my rounds. I'm late as it is. Now stay put. Don't go anywhere till I get back. Understand me?
Nice.
E quindi di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stavamo parlando appunto di alcune inchieste che coinvolgono alcuni noti esponenti della dirigenza della Regione Lazio, tutti personaggi legati e coinvolti in particolare nei processi amministrativi che permettevano l'apertura di discariche e inceneritori sul territorio del Lazio. Proprio tutti questi massimi dirigenti sono ormai praticamente tutti sotto inchiesta e sono anche tutti praticamente fuori gioco. Proprio per questo le istituzioni da più di due anni hanno avuto gravissime difficoltà a poter far passare la localizzazione di una nuova discarica attraverso i soliti metodi che erano stati utilizzati fino ad a qualche anno fa. La falsificazione dei documenti e l'emanazione di atti amministrativi non validi era all'ordine del giorno. Questo tipo di pratica è fortunatamente, attraverso le mobilitazioni e l'impegno e le azioni dei comitati sparsi su tutto il territorio, ha provocato questa situazione di blocco delle attività amministrative per quanto riguarda gli uffici regionali che si occupano dello smaltimento dei rifiuti, E proprio per sopperire a questo blocco di attività, il ministro Clini ci regala un commissario ad hoc per gestire questa emergenza, che emergenza non è, ma si vuole soltanto cercare di continuare a procedere nello stesso scellerato modo che si era utilizzato fino a qualche anno fa. E quindi, insomma, non ci stupiamo che, come di pari passo, vengono messi sotto inchiesta dirigenti regionali e vengono anche magari scaricati dalle cordate politiche di cui facevano parte, di pari passo si cerca di creare questa nuova figura che possa operare nel settore invece come è stato possibile fino a questo momento, ignorando le leggi vigenti e soprattutto ignorando il gravissimo pericolo e condizione sanitaria che vivono tutte le popolazioni che vivono intorno a discariche, inceneritori e industrie in generale nocive e pericolose. E quindi, insomma, un bastone nelle ruote gliela siamo riusciti a mettere. Insomma, il meccanismo dentro amministrativo dentro la Regione Lazio si è inceppato, però proprio per rimediare a questo blocco, insomma, le nostre controparti si stanno organizzando e i poteri di cui questo super commissario godrà sono forse la cosa più importante da capire in questo momento.
Sì, stiamo parlando di tutta gente che mette tranquillamente firme in cose evidentemente impresentabili, come valutazioni che dicono che un impianto di incenerimento può riuscire a consumare zero acqua quando in realtà consuma 300 tonnellate d'acqua l'ora, o stiamo parlando di Raniero De Filippis, è notizia di ieri che è venuta fuori un'inchiesta della magistratura in quanto quando questo dirigente della provincia di Roma, della regione Lazio, era invece dirigente della comunità montana dei Monti Ausoni, ha assunto, nel momento in cui la comunità montana stava chiudendo, 25 unità e 2 dirigenti, 25 unità, 25 impiegati e 2 dirigenti, tutta gente che un mese dopo è stata assunta dalla regione Lazio in quanto la comunità montana ha chiuso. Quindi si parla proprio di clientelismo becero
che fa molto stato sociale, ammortizzatore sociale in questo paese.
Sì, infatti ringraziamo tutti i dirigenti della Regione Lazio, Fegatelli e De Filippis,
per questi ammortizzatori sociali che erogano attraverso le clientele che hanno dentro gli uffici regionali.
Sì, e questi due dirigenti, nonostante siano plurindagati, assieme ad altri 7 dirigenti della Regione Lazio sono stati rinnovati dalla Polverini, quindi questa è gente per tutte le stagioni, che non è che è importante se la giunta sia del PD, PDL, eccetera, resta sempre a galla grazie al loro giro di clientele siamo andati appena ad approfondire, un po' come il ministro Clini, che guarda caso viene proprio da questi ambienti.
Eh sì, il ministro Clini è un tecnico, quello che ha appena finito era un governo tecnico e un governo di gente che sta sempre a galla.
Sì, anche Fegatelli è un tecnico, no?
Esattamente. E quindi mo vedremo, pure la merda sta a galla, tra l'altro, quindi una somiglianza tra questi personaggi, e vedremo come il premier Monti,
bellissima metafora, proprio nobile,
natalizia,
buon Natale.
E quindi, insomma, mo il ministro Clini vedremo come, anzi il premier Monti, vedremo come si terrà a galla dopo questa esperienza da capo del governo di questo paese.
Aspetta, questa la devi dedicare, questa al prossimo stacco musicale.
È vero, questa è dedicata a chi, insomma, ci ha mandato un messaggio e ci ha rincuorato sul fatto che qualcuno ci ascolta. E finita la canzone, rientriamo in voce per chiudere questa trasmissione con alcuni appuntamenti, e appuntamenti tutti prettamente natalizi, e quindi parliamo di iniziative ludiche. E quindi per domani sera dalle ore 21 una serata con riciclo e riuso degli avanzi del Natale, dalle ore 21 al centro sociale Ipo di Marino. E insomma, siete tutti invitati a partecipare e a portare gli avanzi del Natale.
Ricordiamo altri appuntamenti fondamentali per quanto riguarda il Natale, come la dancehall di Natale alla strada, sempre domani sera, e l'anti-Christmas al Bencivenga. Poi insomma ce n'è per tutti i gusti, anche il 28 dicembre, se vi va di giocare a tombola, potete andare al Macchia Rossa, che continuano a festeggiare i loro 39 anni.
E beh, ma insomma sono pure parecchi insomma.
Ricordiamo invece l'appuntamento di Capodanno in via della Vasca Navale 6 ad Agrobax. La mattina ovviamente si aprirà il 31 dicembre la mattina alle 10 a Re Bibbia, e per finire invece alle 22:30 Capodanno per finanziare Radio Onda Rossa ad Agrobax.
E con questo è tutto per questa puntata straordinaria natalizia, poi straordinario non si sa perché, perché forse c'è l'emergenza, non lo so. E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e in particolar modo a chi è privato della propria libertà, e a risentirci tra un paio di settimane, perché sicuramente il 31 dicembre questa trasmissione non andrà in onda. Christmas time has come for you.
Pensavate davvero che potevamo concludere così questa puntata?
Dato l'apprezzamento che ci sono arrivati, insomma, via telefonino, pensiamo di rimandare un bel bis.
E quindi vi dedichiamo quest'ultima traccia.
Here Christmas Day, hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas Day. It's here Christmas Day, hey, hardcore bells, hardcore bells, hardcore all the way. Oh, what fun it is to rave on this here Christmas Day.